Ciao ragazzi, benvenuti a Lilith, il nuovo programma al femminile di Radiofonica. Qui con voi Paola e Tina, in un programma tutto al femminile che si svolgerà ogni settimana.
E buonasera, io sono Tina e come diceva la mia amica Paola, siamo qui per questo nuovo programma e dal titolo Lilith. Lilith è stato un nome scelto ad hoc, appositamente per questa tipologia di programma, un programma un po' dedicato alle donne, al mondo femminile, sotto diversi aspetti, insomma in diversi ambiti. E per chi non lo sapesse, Lilith è stata la prima moglie di Adamo, se ne parla poco ma è esistita, così dice la leggenda. E a quanto pare lei rifiutava di sottomettersi a questo uomo e Dio decise di cacciarla dal paradiso terrestre. Scacciata, lei vagò sulla terra e con Satana generò le passioni umane. Ed ecco che, insomma, nacque questa idea di Lilith come una donna da una bellezza sovrumana a cui è impossibile resisterle, ma che comunque venne scacciata dal paradiso perché non voleva sottostare ad Adamo. E tutto qua. Insomma, in questa tragedia passiamo la parola alla mia amica Paola, che ci dirà un po' qualcosa in più su questo programma.
Ok, quindi Lilith in realtà rappresenta nell'immaginario, diciamo, sia femminile che religioso, comunque la ribellione, la donna che decide di non sottostare al ghetto a cui era stata costretta, ma di fare la sua strada e di prendere il suo cammino, quindi di autoimporsi. E per cui Lilith rappresenta non solo la lussuria e il sesso, ma anche l'indipendenza del mondo femminile e soprattutto la ribellione. Ed ecco, ricominciamo adesso con il nostro programma, faremo una carrellata del nostro, per la prima puntata iniziamo con una carrellata del mondo femminile per quanto riguarda la musica. Ovviamente era talmente ampio, abbiamo deciso di seguire solo il primo secolo del Novecento, diciamo.
Anche perché la presenza femminile, Paola, come sappiamo, no, ha trovato poco spazio nella storia della musica. Diciamo che la figura femminile è sempre stata un po' all'ombra dell'uomo, no?
Sì, certamente. Prima veniva comunque relegata ad un ghetto, tant'è vero che le donne solo di gran buona famiglia usavano la musica per migliorare la loro dote. In ogni caso, a parte il primo secolo del Novecento che ho appena citato, intendevo il Novecento, adesso inizieremo col primo pezzo che ha scelto la nostra amica Tina per noi.
Sì, è un pezzo della Fitzgerald, è A Tisket at Tasket del 35, e che lei ha, insomma, ha suonato insieme all'orchestra di Webb. Sentiamolo un po'.
A Tisket at Tasket, a brown and yellow basket. I sent a letter to my mommy on the way. I dropped it. Yes, on the way I dropped it. A little girl had picked it up and put it in her pocket. She was trucking on down the avenue, not a single thing to do. She went peck, peck, pecking all around. When she spied it on the ground, she took it, my little yellow basket. She doesn't bring it back, I think that I will die.
Ragazzi, eccoci qui ancora per incominciare il nostro percorso nel secondo secolo del Novecento. A parte gli scherzi, comunque cominciamo a parlare degli anni venti. Gli anni venti, per quanto possano sembrare degli anni caratterizzati da distruzione, come la prima guerra mondiale fece, comunque da imposizioni di grandi partiti politici totalitari come il fascismo e il comunismo in realtà hanno rappresentato anche un periodo di grande produzione musicale. È infatti proprio in quegli anni che Berlino è considerata l'Eldorado della musica e oltretutto con grande stupore era anche considerata la città delle lesbiche, tant'è vero che contava l'intera Germania 48.000 lesbiche in tutto il paese. È una delle grandi attrici, grandi cantanti presero parte in questi club in cui cantavano ed erano esclusivi per sole donne, tra cui anche Marlene Dietrich. Abbiamo anche Claire Waldorf, una cantante molto notoria all'epoca, e lei si mescolava i suoi brani di lebismo anche attualità politica e si esibiva completamente vestita da uomo. Ed è lo stesso anno in cui c'è il Charleston, che è un ballo da vibrazioni quasi asmatiche, fatto di paillette, luccicoso. Quindi sono gli anni comunque in America del proibizionismo, dove c'è una corsa all'acquisto, all'alcol e alle droghe. Insomma, sono anni folli, caratterizzati comunque da questo grande desiderio di divertirsi.
Ma nello stesso tempo ricordiamo che sono comunque gli anni che hanno caratterizzato la crisi, quindi hanno subito la crisi del 29, quindi ricordiamo le grandi difficoltà con cui le persone sono ritrovate in quel periodo. Quindi di conseguenza a quel punto tutto quello che era arte rappresentava un po' un modo per sfogarsi, per dare libero sfogo a quelle che erano le proprie frustrazioni dovute appunto alla depressione e quindi alla crisi economica in cui si sono ritrovati.
E difatti proprio in quel periodo ci furono tantissime cantanti famose, tra queste ci fu la Ella Fitzgerald, la Aretha Franklin.
Sì, ricordiamo che la Fitzgerald fu una delle più importanti, con un suo stile vivace, colorato, vorticoso, insomma una persona di forte personalità che comunque oltre allo swing diede modo anche da solista di abbracciare una molteplicità di generi musicali come il bebop, il blues, samba, il gospel. Insomma è stata una donna a 360 gradi in cui ha fatto della sua voce un vero e proprio strumento, infatti non è un personaggio da poco.
E infatti anche in quel periodo abbiamo un personaggio molto importante che è Josephine Baker. È stata la prima cantante ballerina afroamericana a imporsi nell'universo discografico a livello mondiale. Lei si trasferì dopo a Parigi, dove contribuì anche alla lotta contro il nazifascismo, per cui fu e oltretutto si impegnò tanto nei diritti umani, ma soprattutto viene ricordata per le sue memorabili performance sul palco quasi completamente nuda, in cui si esibiva in danze orgasmatiche, ancora sempre il sesso ritorna, e dove le sue movenze hanno lasciato un gran ricordo nella mente di tutti quanti.
Così come ha lasciato ricordo nella mente di tutti quanti l'utilizzo dello scat da parte della Fitzgerald o anche la sua capacità forte di imitare le voci di altri cantanti, cosa che insomma nessuno prima d'ora era riuscito a fare. E adesso noi proponevamo un'altra canzone che ci consente di aprire diciamo un altro decennio, che è quello degli anni 40, e quello di Pinguini Innamorato, cantato da un trio femminile, totalmente femminile, le tre sorelle. Sentiamolo un po'.
Col colletto dure, con il petto inamidato, va passeggiando sopra il sac, con un'aria molto chic, dondolando mollemente fra. Sotto il chiar di luna va a cantar la serenata, dove fa la nanna la pinguina innamorata. Oh, bella figlia dell'amor, schiavo son dei vesti tuoi, io son tutto tuo se tu mi vuoi. Ma il papà della pinguina esce con la scopa in mano, lascia star la mia bambina.
Eccoci di nuovo, abbiamo ascoltato un pezzetto di questa canzone che apparentemente potrebbe sembrare così, da un tono scanzonato, qualcosa di leggero, di diciamo frivolo, invece in realtà è una canzone che comunque ha dietro di sé un qualcosa di effettivamente tragico, perché effettivamente ciò di cui parla è la storia di questo pinguino innamorato che effettivamente per colpa dell'amore si spara, e quindi questo amore folle, sfortunato, lo porta a uccidersi a causa dell'opposizione del padre nei confronti di questo amore. E questa canzone viene cantata da tre sorelle, come dicevo, Alessandra, Giuditta e Caterina, famosissime tra gli anni 30 e gli anni 40. Sono partite da una carriera di contorsioniste fino ad arrivare a diventare ballerine. Poi, a causa di una malattia del padre, quindi di un infortunio, sono ritrovate a girare l'Europa e hanno intrapreso questa carriera di cantanti. E hanno avuto la fortuna di duettare con moltissime personalità importanti, tra cui Silvana Fioresi, che è un'altra rappresentante degli anni 30. Ha decantato l'amore nei confronti dell'uomo in maniera molto platonica.
Beh, un po' come Vando Siris, che si innamorava, pienamente delle canzoni che trattava. E infatti, comunque, non dobbiamo dimenticare che questo trio canta in un periodo che è profondamente importante come scenario, c'è la Seconda Guerra Mondiale. E quindi, nonostante ci siano grandissime innovazioni, come per esempio ci sarà il primo tentativo di videoclip, nascono i primi disc jockey negli anni 40, quindi infatti seguiranno le truppe americane nella Seconda Guerra Mondiale, per cui allo stesso tempo abbiamo il primo lungometraggio di Walt Disney. Però bisogna vedere, nonostante ci sono tutte queste innovazioni, in realtà il popolo è sofferente. Infatti, facendo un parallelo tra ciò che accade in Italia, dove comunque la Seconda Guerra Mondiale è stata vissuta in prima linea, dall'altra parte dell'oceano, in America, c'erano le Andrew Sisters, anche loro tre, anche loro impegnate, andavano comunque a seguire, a fare concerti durante la guerra, nei campi per i militari, quindi sono state molto famose tra gli anni 30 e gli anni 40. Erano esattamente Laverne Sophie, Maxine Angelina e Patricia Marie, e loro comunque rappresentarono appieno un periodo di cambiamenti e di produzione musicale che non si fermò neanche davanti alla guerra. Ed ecco per questo che ora ci sentiamo un bel pezzetto dell'Andrew Sister. Pardon me, boy, is that the Chattanooga choo-choo? Right on track 29, boy, you can give me a shine. I can afford to board a Chattanooga choo-choo. I've got my fare and just a trifle to spare. You leave the Pennsylvania station about a quarter to four, read a magazine and then you're in Baltimore. Dinner in the diner, nothing could be finer than to have your ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle blow and egg to the bar, then you know the Tennessee is not very far. Shovel all the coal in, gotta keep it rolling. Woo-woo, Chattanooga, there you are. There's gonna be a certain party at the station in satin and lace. I used to call funny face. She's gonna cry until I tell her that I'll never run. Paola, ci raccontavi di Vando Siris. Sì, effettivamente Vando Siris è stata definita la divina, la lavandissima, e stiamo parlando della Seconda Guerra Mondiale, del dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi che lei è stata considerata la prima diva dello spettacolo leggero italiano. Quindi... soprattutto dell'avanguardia, anche perché lei ha fatto parte soprattutto del teatro, ha dato una svolta totale.
Sì, involontariamente lei è stata considerata la prima icona gay, per un pubblico che solamente attraverso le manifestazioni sociali, queste manifestazioni di spettacolo, poteva dare sfogo a quelle che erano le difficoltà sociali in cui ci si ritrovava. E quindi lei ha dato anche la possibilità di entrare nel mondo dello spettacolo, dando vita a spettacoli appunto sulle donne, ed è così che anche su una rivista che è stata a Domani e Sempre Domenica, Vandissima è uscita come una venere da una conchiglia, e questo ha dato vita appunto a un personaggio.
Veniva definita la regina non a caso, comunque era gli anni d'oro dell'avant spettacolo, in cui le subrettine diventavano personaggi, lei più di tutti è riuscita ad imporsi come personaggio al mondo. Era comunque un sogno, credo, per tutti gli uomini dell'epoca, non solo per gli omosessuali. Quindi era diventata anche un modello da seguire, forse è stata uno dei primi modelli femminili di quegli anni in cui le donne italiane speravano o volevano rispecchiarsi.
Ricordiamo involontariamente, perché effettivamente lei non voleva dare questa immagine di lei, però fu un'icona gay e così continua ad essere rappresentata. E non dimentichiamo che ha duettato anche con un famoso gruppo, che è quello del quartetto Cetra, quindi siamo già negli anni 50.
Ma certo, c'erano già le collaborazioni all'epoca.
Sì, sì, sì. E questi Cetra, che inizialmente erano una squadra di quattro uomini, ma poi, per fortuna, nel 44 sono riusciti a dare vita ad un quartetto che non era più solo esclusivamente maschile, ma per fortuna è entrata a far parte di questo quartetto una donna, che è Lucia Mannucci. E così, insomma, finalmente l'intrattenimento popolare, unita alla professionalità, non veniva solo dalla figura maschile, ma anche da una figura femminile molto forte come la sua, che ha dato vita a molti modi di dire, a molti,
beh,
insomma,
sì,
luoghi comuni, no?
Rappresenta anche un grande cambiamento nella cultura, nella società italiana. Fino a prima le donne comunque avevano un ruolo marginale nell'arte, nella musica, nel teatro. Wanda Osiris, comunque, le donne come Wanda Osiris negli anni 20, negli anni 30 venivano ancora considerate comunque donne di facili costumi, e questo retaggio purtroppo ce lo siamo portati, penso, fino a fine 70, se non è ancora presente, insomma, bisogna vedere, questo è da vedere. Ma in ogni caso, con Wanda Osiris, con gli anni 40, con il futuro periodo del benessere, col mega consumismo e la corsa all'acquisto, cambierà anche la figura femminile.
Per fortuna, quindi lei non sarà più all'ombra dell'uomo, riflesso della storia dell'uomo, ma lei darà vita quindi a collaborazioni importanti, avrà un ruolo prezioso in questo ambito, diversamente da come l'aveva, appunto, come dicevi tu, in passato. Se ricordiamo, fino al XV secolo le donne non potevano partecipare alle sacre rappresentazioni, quindi escluse quelle religiose, figuriamoci. Nel 600 le cantanti furono bandite persino dai teatri pubblici, quindi. E non dimentichiamo poi che il ruolo in teatro della donna veniva completamente soppiantato, sì, dall'uomo, quindi, voglio dire, no? Per fortuna che le donne sono riuscite a farsi spazio e che oggi ormai riescono a dirigere orchestre, enti lirici, ad avere persino case editrici, no?
Quindi, beh, certo, il ruolo della donna è completamente mutato. Per quanto riguarda quello della musica, è stato un percorso molto lungo, però non bisogna dimenticare che anche nel 600 erano presenti compositrici donna, quindi in realtà c'è sempre stato, ma è stato di nicchia. È nel 900 che avviene la grande rivoluzione, che è stato, il 900 comunque resta il secolo in cui ci sono state le più grosse innovazioni in tutti i campi, e anche nell'emancipazione femminile ha significato comunque un grande salto verso un futuro diverso.
Certo, per fortuna che è stato così.
Beh, direi di lanciare l'altra canzone a questo,
sì,
punto.
Io lancerei quindi Aveva un bavero, che è una canzone riprendendo il gruppo di cui stavamo parlando prima, del quartetto Cetra, e riprendiamo dopo.
Come un dolce segreto sentimentale, come un sogno incompiuto, come questo saluto che il cuore fa male, sentimentale. Come un sogno incompiuto, come questo saluto che il cuore fa male, sentimentale.
Eccoci di nuovo qui, ragazzi. Non era Avevo un bavero, che per fortuna non ho più, ma era Wanda Osiris con la bellissima Sentimental, che fece innamorare tantissimi ragazzi e sicuramente fece da colonna sonora a tantissimi baci. Allora, tornando a noi, passiamo agli anni 50. Allora, gli anni 50 sono comunque, appunto, l'anno del boom economico, o perlomeno l'inizio del boom. È subito dopo la guerra, quindi ci stanno le città da ricostruire, l'Europa è completamente ferita e distrutta, Londra è totalmente rasa al suolo e anche Roma, il cuore dell'Italia, è stata fortemente colpita, come un po' tutta Europa. Ed è proprio qui che si ricomincia a lottare, si ricomincia a pensare di sopravvivere. Si ricomincia a pensare di sopravvivere. E attraverso questo stato di malessere, ma di desiderio di cambiamento, in cui si includono, in cui emergono anche nel cinema, personaggi come Fellini o Pasolini dopo, che però rappresentano in ogni caso il cinema realista e soprattutto il cinema di un periodo in cui la nostra terra ha vissuto grandissimi cambiamenti, ma soprattutto sofferenze, e la donna che si prende di nuovo, cambia il suo ruolo anche grazie alla guerra, fra le altre cose. Per esempio in Inghilterra durante la guerra le donne furono costrette da un lato, ma questo le diede una grossa spinta all'emancipazione, siccome gli uomini erano tutti in guerra, loro furono costrette in ogni caso a prendere i ruoli e quindi fare i lavori degli uomini.
Ricordiamoci che in Italia finalmente una Tonina Torrielli, una caramellaia, decise di partecipare al festival e non parlò più in termini di amore platonico come una Silvana Fioresi, ma finalmente all'interno della canzone sentiamo anche un qualcosa di più forte. Quindi, citando una frase di una delle sue canzoni, mi piace tanto baciarti, ma non mi sento di giurarti eterno amore. Quindi finalmente la donna si libera da quello stereotipo di donna innamorata, di donna insomma che vede l'uomo in maniera così platonica, così divina,
che vive succube l'amore,
che vive succube di lui, ma una donna che finalmente si prende la libertà di baciare semplicemente un uomo e di...
Certo, questa è una grande rivoluzione culturale, soprattutto credo che all'epoca non fosse ben gradita in molte famiglie questa canzone, anche perché se teniamo in considerazione un contesto rurale o del sud, credo che abbia fatto abbastanza scalpore. Quindi comunque gli anni 50 rappresentano il
rialzarsi. La pre-rivoluzione forse,
sì, una pre-rivoluzione e rialzarsi. Infatti proprio qui verso la fine degli anni 50 che nascono i primi movimenti come i Rockers e i Mods, a cui prenderanno parte anche le donne, quindi le donne comunque escono di casa finalmente, e al di là della nuova moda che è quella dell'elettrodomestico, della casa, dei capelli cottonati e dei balli come quello del mattone, o comunque si crea la moda di andare a ballare, che era una cosa che prima era completamente esclusiva solo alle starlette dello spettacolo e comunque alle donne.
Diventa popolare,
certo,
no? Quindi tutti si prendono questo lusso.
Certo, finalmente c'è una grande svolta. E comunque grande rappresentante di questo periodo non poteva che essere la francese Edith Piaf, che attraverso la sua voce graffiante e melodiosa allo stesso tempo rappresenta un dolore profondo, ma allo stesso tempo un amore immenso verso la vita. Per quanto è stata una grande autolesionista, in realtà era attaccatissima alla vita. Il brano che abbiamo scelto... Prego, Assunta, tu che parli francese.
Oh sì, come no. Allora, il brano che abbiamo scelto di Edith Piaf è Tu me fais tourner la tête,
che è oltretutto il brano che la rese famosa e che la lanciò a livello mondiale.
Je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça, la terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant toi. Parce qu'on est bien tous les deux, quand on est ensemble deux, quelle vie on a tous les deux. Quand on s'aime comme nous deux, on pourrait changer de planète. Tant que j'ai mon cœur près du tien, j'entends les flanflons de la fête et la terre n'y est pour rien. Oh oui, parlons-en de la terre, pour qui elle se prend la terre. Ma parole, y a qu'elle sur terre, y a qu'elle pour faire tant de mystères, mais pour nous y a pas de problème. Car c'est pour la vie qu'on s'aime, et s'il n'y avait pas de vie même, nous on s'aimerait quand même. Car tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi, je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans.
Du monde. Allora, dopo aver ascoltato questa bellissima canzone, che oltretutto fece anche da colonna sonora ad un film uscito da poco, che è Coco Chanel, passiamo agli anni 60. Gli anni 60 sono il momento di subbuglio assoluto, di rivoluzione, è il momento in cui il primo uomo arriva nello spazio, che è Gagarin, i Beatles esordiscono con il loro nuovo disco, muore Marilyn Monroe, ci sono grandi rivoluzioni, le truppe americane invadono il Vietnam, o comunque, se non vogliamo dire invadono, salvano.
E finalmente la donna si esprime, quindi esprime il proprio modo di essere, la propria ribellione nei confronti del mondo. Nessuno mi può giudicare, così cantava Caterina Caselli. Siamo appunto nel pieno degli anni 60, ormai lei era diventata il faro per i giovanissimi. Abbigliamento, movenze, atteggiamento, testi apparentemente innocui ma sostanzialmente tradizionalisti, ma in fondo con una, insomma, venivano fuori da una figura trasgressiva sotto tutti i punti di vista. È stata comunque una delle prime donne, ragazze direi più che donne, che hanno deciso di stravolgere un po' il look femminile, quindi si è proposta con un taglio molto corto, decolorato.
Beh, certo, era la moda londinese, era il periodo dei mods, per l'appunto. Lei seguiva completamente quella moda, era un prototipo all'italiana. Però riuscirono lei e il suo manager a capire l'ingrediente giusto per esplodere, per portare un cambiamento totale. Una ragazza che si muoveva in maniera epilettica,
eccessiva,
quasi.
No? Sì. Era eccessiva, era trasgressiva nei movimenti, nelle movenze, però nello stesso tempo rappresentava quella spensieratezza del boom economico, quindi era fresca, ma nello stesso tempo aggressiva.
Ed era controcorrente, soprattutto perché in realtà gli anni 60 sono un periodo di grande, profondo impegno politico. Non dimentichiamo che c'è la guerra in Vietnam, o perlomeno lì alla fine degli anni 60 è nel pieno la guerra in Vietnam. Abbiamo l'uccisione di Martin Luther King, le grandi contestazioni studentesche prendono piede, quindi la Caselli si poneva in totale contrasto rispetto agli urlatori, rispetto a tutti i grandi come la Joplin o la Patti Smith o Bob Dylan per quanto riguarda gli uomini.
E cosa non di meno, finalmente non dimostrò solo l'importanza della sua voce, quindi non si impose solo con la voce, solo con le movenze, ma riuscì finalmente anche a imporsi entrando sul palcoscenico con uno strumento musicale, cosa che fece scalpore, perché fino ad allora non si pensava che una donna potesse persino suonare. Invece lei era una brava musicista, suonava persino il basso.
Sì, era
si impose sul pubblico proprio con un basso, quindi questo non è da poco. Finalmente la donna,
certo,
suona, canta e si fa sentire.
Diciamo,
no?
Che se da un lato aveva attirato le antipatie di tutti i musicisti impegnati, dall'altro però aveva rivoluzionato in tutti i modi, sia utilizzando la tradizione, che quindi era una novità per quanto assurdo possa sembrare, dall'altro però si era imposta come musicista e non come cantante in primis.
E pensare che questa canzone non piaceva a nessuno, Adriano addirittura la voleva cestinare.
Adriano
Celentano.
Grande amico tu, Adriano.
Sì, certo. Ormai sì, da tanti anni direi.
Anche mio. Svariate cene.
L'amico Teo, ricordiamo l'amico Teo Teocoli, anche lui doveva cantarla, ma in realtà non credettero nessuno dei due in questa canzone, e invece lei ci credette.
E
il casco d'oro
grande
fu
successo.
E infatti ce la ascoltiamo.
La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu.
La verità mi fa male, lo so.
Non so che ho sbagliato. Su con me, chi lo sa perché? Ognuno ha il diritto di vivere come può.
La verità mi fa male, lo so.
Per questo una cosa mi piace, quell'altra no.
La verità mi fa male, lo so.
Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te, ed ho scelto te. Un giorno sai perché, stai di casa qui la felicità, molto molto più di prima io t'amerò, in confronto all'altro sei meglio tu, e d'ora in avanti prometto che quel che ho fatto lì non farò mai più. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa per sai perché, sta di casa qui la felicità. Nessuno mi può giudicare, nemmeno.
Ed è nel 64 che l'inglese Mary Quant inventa la minigonna. E proprio tornando al discorso nessuno mi può giudicare, appunto, avviene una grande rivoluzione nel mondo femminile. Si incominciano ad indossare le minigonne, ci stanno i movimenti pacifisti degli hippie in cui ci si professa l'amore, diciamo, di gruppo, l'amore libero fondamentalmente. L'uso della marijuana, l'uso dell'LSD, la promiscuità sono all'ordine del giorno nell'ambiente hippie. E quindi da un lato abbiamo le grandi rivoluzioni come i grandi movimenti studenteschi che hanno preso piede anche in Italia. Per esempio non si può dimenticare Villa Giulia a Roma con gravissimi scontri contro la polizia che fecero sussultare mezza Italia. E come dall'altra parte non si può dimenticare i grandi rappresentanti di questo periodo. Primo tra tutti abbiamo uno dei presidenti più amati in America, che è Kennedy, e il suo assassinio nel 63. Insomma, gli anni 60 sono un decennio carico di avvenimenti.
Beh, non possiamo dimenticare una Mina, una Milva, che iniziano comunque a salire sui palchi, una Ferri, una grande Gabriella Ferri, che con il suo folk romano siciliano
e la sua simpatia,
il suo fisico che l'ha resa veramente famosa, quindi la sua presenza scenica, il Dove sta Zazà rappresenta il dopoguerra, quindi simbolo di questa Italia un po' dissolta.
Beh,
no?
Sì, si può dire che lei ha inventato il bavaglino, lei che l'ha battezzato, diciamo.
Sì, quella sua perfidia, quella sua amarezza che le si sentiva dalla voce, ma nello stesso tempo quel cuore grande,
sì,
no? Quella mamma
sottile.
Roma con cui tutti l'hanno definita e tuttora la definiscono.
Esatto, canzoni famose come Erzelletta, che parlava di questo suo amore romano a Testaccio, perché lei è del quartiere Testaccio, il papà che era anche lui musicista, da cui lei probabilmente, sì, ha preso, diciamo, il lato artistico, era completamente contrario a questo amore, perché Erzelletta, detto in romano, significa qualcuno che puzza, fondamentalmente. Però lei non ne poteva fare a meno, era innamoratissima di questo piccolo personaggio. La canzone è un emblema tra tutte dell'amore di una donna che si ribella comunque al desiderio della famiglia.
Non dimentichiamo neanche una Rita Pavone, quindi il pel di carota, quindi rivoluzionaria anche lei in fondo, una donna travestita pienamente, totalmente da uomo. Quindi...
Beh certo, abbiamo scelto lei per la nostra sigla, non a caso, e infatti proprio con la pappa pappa è un po' una presa in giro della donna vista come colei che cucina, la donna mater famiglia, e dall'altra parte invece la pappa pappa cantata da Rita Pavone era un maschiaccio, che appunto emblematico era il fatto che avessero scelto una donna che in realtà ne combinava di mille colori.
Non dimentichiamo, no, il suo personaggio famosissimo, il Gian Burrasca.
Scusate. Ok, adesso è diventato prete.
No, abbiamo fatto diventare il Burrasca un don. Aiuto.
Oddio, ne combinano di mille colori anche i preti, quindi non sarebbe una novità questa.
Anche una burrascata don, una don burrasca. E quindi ricordiamo appunto che questo è un periodo molto forte dal punto di vista musicale e anche femminile.
Abbiamo anche il famoso concerto a Woodstock, che diventò famoso ed è ancora mitizzato a dei livelli giganteschi. Insomma, chiunque vorrebbe tornare. Io credo che se chiedi a chiunque che cosa vuoi fare nella vita, se potessi tornare indietro, vivere Woodstock, certo, almeno. Proprio per legarci a questo periodo in cui comunque non bisogna dimenticare che rappresentante non femminile ma idolo delle donne fu Elvis Presley, e con il suo rock and roll e i suoi movimenti che comunque ricordavano degli atti sessuali venne spesso censurato, dall'altra parte abbiamo anche una controparte femminile. La regina del rockabilly fu rappresentata proprio da Wanda Jackson, quindi è un periodo in cui nonostante l'impegno politico c'è anche una gran voglia di divertirsi, un urlare e un correre per fare festa. Quindi let's have a party.
Diamante creato appositamente per lei. Due Oscar mondiali della canzone. Dalida.
Chi è costei?
Una diva, una vera diva. Tra l'altro, ricordo che ha le nostre origini, cara Paola. Perché
davvero?
Lei, sì, è di Serra Stretta, originaria, genitori di Serra Stretta, in provincia di
Catanzaro.
Brava, brava, hai studiato. È nata in Cairo, ma in realtà è stata poi naturalizzata parigina, perché le sue canzoni più famose sono canzoni...
Insomma, come tutti i calabresi, Ferma non ci sapeva stare, diciamo. Ma no, è soprattutto famosa perché fu la compagna di un personaggio
non da poco, che è Luigi Tenco. E infatti diventò famosa dietro una disgrazia che fu quella appunto della suicidio di Tenco. No, perché comunque diventare famosi alle spalle di un personaggio che poi si suicidò, no?
Quindi... Sì, ci sono ancora molte nubi sull'omicidio o suicidio di Tenco, ancora non si saprà mai in realtà.
Lei comunque ha sempre portato il peso di questa morte, sia perché lo amava, sia perché non ha mai capito se effettivamente quel gesto, se c'è stato, è stato fatto a causa di una gelosia o di un comunque...
Beh, certamente, sai,
mancato riconoscimento, no, nei suoi confronti.
Un po' come una specie di destino maledetto, diciamo. Quasi la maggior parte delle rappresentanti della musica al femminile hanno avuto una vita poco facile. Edith Piaf fu... completamente provata dalle disgrazie che subì, la stessa cosa Dalida.
La Fitzgerald, sappiamo la fine, insomma,
esatto.
Morì di diabete.
E anche la famosa Janis Joplin, no? Comunque la maggior parte delle cantanti al femminile, le cantanti donne, hanno subito comunque nella vita privata, quasi fossero legate ad una condanna, ma diciamo
siamo. Da...
una condanna divina per aver usato troppo,
per aver voluto star sopra all'uomo piuttosto,
esatto,
che sotto,
per essersi ribellate, tutto a proposito di una posizione sessuale, comunque,
certo, tutto rimanda,
okay,
a quello.
A parte vagheggiare, qual è la canzone che hai scelto per
la canzone
Dalida?
Che ho scelto, a parte che la più famosa appunto abbiamo detto è Ciao amore ciao, però io ho scelto Bang Bang.
Bang, a piangere, bang bang, hai vinto tu, bang bang, il cuore non l'ho più.
magnifica canzone, canzone che fu interpretata anche da altre cantanti come Cher o Nancy Sinatra, la figlia di Frank Sinatra. Oltretutto fu anche colonna sonora del memorabile film di Tarantino, Kill Bill. Al di là di tutto, torniamo al nostro terzo secolo Novecento, per fare una citazione di me stessa. Comunque, siamo agli anni 70. Gli anni 70 hanno diverse sfaccettature. Per quanto riguarda l'Italia, incominciano gli anni di piombo, quindi gli anni del terrorismo rosso e nero, per cui la gente inizia ad avere paura, a barricarsi. Ma dall'altra parte, in America invece c'è grande fermento, perché l'America è impegnata in una guerra ingiusta di occupazione coloniale e i grandi movimenti pacifisti si fanno avanti. E tra tutti questi si fa avanti una giovane donna, molto particolare esteticamente. Questa donna è Janis Joplin. Janis Joplin è un personaggio fondamentale, credo, nella musica mondiale. Oltretutto, lei iniziò la sua carriera quando era molto giovane, non era interessata inizialmente alla musica e soprattutto viveva una situazione emarginata quando era alla high school. Quando finalmente diventò famosa, questa è una piccola chicca, ogni anno c'era il raduno, l'incontro di tutti quanti gli ex studenti della sua scuola superiore. Lei era felice perché sperava comunque in un ritorno, in un essere accettata finalmente. E tutti quanti seppero che lei stava tornando, gli ex studenti, i suoi ex compagni di scuola, e boicottarono tristemente quel meeting. Lei si trovò da sola, nonostante fosse all'apice del successo, senza nessuno che l'accogliesse. Quindi Janis Joplin in realtà ha rappresentato sempre un po' come un cane arrabbiato l'emarginazione, anche perché lei comunque si è battuta tantissimo per i diritti e l'uguaglianza tra neri e bianchi, tant'è vero che contribuì a comprare una lapide per la cantante Betty Smith, che oltretutto morì a causa di un incidente stradale proprio perché nera non venne soccorsa. E Janis Joplin non dobbiamo anche dimenticare che attraverso la sua voce graffiante, rivoluzionaria, segnò comunque e continua a segnare l'adolescenza di tantissimi giovani.
Nasce anche il reggae, ricordiamo, no? Negli anni 70.
Beh sì, abbiamo anche una grande rivoluzione a livello... Negli anni 70 in realtà nascono un po' tutti i grandi movimenti musicali, o perlomeno se erano prima nella nicchia, iniziano ad emergere in maniera esplosiva. Abbiamo lo ska, che appunto deriva dal reggae, abbiamo il soul con James Brown, abbiamo anche la pop music inizia, e la dance music, quindi abbiamo Diana Ross. È un periodo di grande fermento, gli anni che più hanno, diciamo, portato grandi frutti sono in realtà il trentennio 60-70-80, che sono gli anni più...
Diciamo che tutto è iniziato negli anni 60, poi negli anni 70 c'è stato quasi l'apice e poi negli anni 80 una rivoluzione che ha aperto le porte a molteplici generi musicali.
Sì,
no?
Si inizia a parlare di post-punk, post-gothic, un po' tutto un post, diciamo, che è diventato in quel periodo.
Però si inizia a parlare anche di emarginazione della metropolitana, lo sballato viene visto comunque come una persona forse da imitare, il dimenticato, quindi forse l'eroe positivo per i giovani era proprio quello, il balordo, l'eroe metropolitano. E in Italia abbiamo una Cinquetti, per esempio, che passò da una non ho l'età per amarti, quindi chi non la ricorda, ad una canzone che era intitolata Sì, in cui dice tutto. In pratica lei si trasformò totalmente, quindi passò da quella bimba indifesa che non aveva l'età per amare a una donna che voleva provare emozioni che non aveva mai avuto.
Sicuramente anche dettato da un'esigenza discografica, ovviamente doveva vendere, quindi non dimentichiamo che anche negli anni 80 abbiamo tantissimi musicisti italiani che di colpo, siccome era il boom della musica punk, si inventano punk,
dovettero adattarsi,
e quindi la stessa cosa la Cinquetti. Era il periodo in cui c'era comunque la trasgressione. Janis Joplin era una grandissima rappresentante, una donna che comunque si è uccisa di eroina, infatti morì di overdose, e non faceva mistero dell'uso di droga o comunque dell'uso di alcol, era quasi sempre alcolizzata. Però una cosa che bisogna sottolineare della Joplin, che nonostante amasse l'improvvisazione, era una perfezionista, quindi ricercava la perfezione nell'improvvisazione. Adesso il pezzo più importante secondo noi, ma che comunque l'ha lanciata, è Piece of My Heart. You're looking pretty good,
Paola, sei bellissima. Cosa ti dice questa espressione?
Beh, mi ricordo una donna dalla voce graffiante che portò il primo reggae in Italia.
Sì, una grande rocchettara. Anche lei, ovviamente, calabrese, quindi di Bagnara Calabra, il suo carattere dirompente, il suo cavallo
famiglia
di battaglia.
Famiglia artistica.
Famiglia
anche.
Di artisti, ricordiamo la sorella Mia Martini. Che, insomma, no, hanno segnato la...
Beh sì, la musica leggera italiana, sì.
Vero? Diciamo che lei è stata una che ha dato anche fastidio, no? È stata quasi una che ha
è stata una gran provocatrice,
vero? Ha disturbato un po' gli ambienti italiani sotto diversi
certo,
punti
certo, soprattutto
di vista.
L'Italia comunque non dobbiamo dimenticare che a differenza di tutto il resto d'Europa, dell'Inghilterra, della Francia, dell'America, quindi dall'altra parte dell'oceano, non solo Europa, l'Italia è legata comunque ad un cordone ombelicale che si chiama, che dall'altra parte c'è il Vaticano, quindi siamo sempre stati molto limitati. Se una Bertè arrivava sul palco di Sanremo vestita da sposa con un finto pancione
a cantare
comunque...
non sono una signora,
esatto.
Rischiando anche la vita, perché ricordiamo che al Festival Bar lei rischiò di farsi veramente molto male, appunto, come ricordi, era sull'Arena di Verona, era vestita con l'abito da sposa e il suo finale della canzone inciampò nello strascico, ma lei nonostante tutto recuperò il microfono e disse ad alta voce che non era una signora e che quel vestito non lo sapeva assolutamente portare, come ovviamente le non signore sanno fare. E quindi un autore come Ivano Fossati le scrisse questa canzone, che penso sia proprio veramente ricucita sulle sue sulla sua figura,
sulla nonostante, sua pelle, diciamo.
Nonostante il suo non essere una signora, le ha dato modo di portare a casa due bei giovincelli, insomma, ricordiamo le sue, no? Passioni amorose che furono Björk, il grande Björk, e anche il suo Berger, quindi ebbe due amori importanti, due personaggi famosi, tra cui
un
tennista.
Era una bellissima donna, non bisogna dimenticare.
Appunto, la faccia di non essere una signora, quindi la capacità di mettersi totalmente in gioco, nonostante essere una bellissima signora, il coraggio di dire io non sono una signora, quindi quasi, no, la provocazione di salire su un palco e prendersi in giro.
Beh, diciamo che lei rappresenta un po' la controparte di Rino Gaetano al femminile, perché Rino Gaetano si occupava dei disadattati, degli emarginati, degli abbandonati, e Loredana Bertè fa lo stesso, lo fa in La Luna Bussò, lo fa in Folle Città, lo fa in tantissime canzoni.
Infatti adesso ci sentiamo Folle Città.
Parlami, cercami, toccami. Ah, ah, folle città. Ah, ah, ma la notte non mi uccidere, voglio un letto da dividere.
Dopo queste bellissime note graffianti e vibranti della Bertè, facciamo un bel salto e arriviamo agli anni Ottanta. Gli anni Ottanta che sono la rivoluzione assoluta, o perlomeno, se non rivoluzione come gli anni 60 e 70, è una rivoluzione al contrario, diciamo. Si smette l'impegno politico per incentrarsi di più su se stessi, quindi sull'esteriorità. Infatti è anche nello stesso periodo in cui il fenomeno punk ha un'esplosione assoluta in Inghilterra, ma in tutto il resto del mondo. E appunto gli abiti punk sono farzosi, sono colorati, ci sono creste
appariscenti, direi
abbastanza belli, osserverei. Al di là di questo, nello stesso periodo, se da un lato abbiamo l'anarchia che prende piede e comunque si impone, e si impone anche non solo come fenomeno di nicchia, ma anche come una moda vera e propria, e tant'è vero che tantissimi rappresentanti della musica italiana inizieranno a fare musica punk molto fashion, solo perché sapevano che avrebbero venduto tantissimo. Prima tra queste la famosissima Jo Squillo. Chi l'avrebbe mai detto che da Siamo Donne degli anni 90 in realtà cantava,
oltre alle gambe c'è di più,
esatto, in realtà cantava Violentami o Schizzo Schizzo, con una finta cresta sulla testa e finti tatuaggi. Dall'altra parte abbiamo anche Ivana Spagna, che invece si impone a livello internazionale con un mega testone a forma di orso bianco. Il cantante in inglese riesce in questo modo ad entrare anche nelle hit parade, soprattutto nelle hit parade estere. Quindi in realtà il fenomeno punk ha rappresentato una grande svolta e soprattutto ha lasciato il segno. È da qui che iniziamo. Dall'altra parte invece abbiamo il fenomeno della dance music e abbiamo quindi una bellissima Diana Ross. Ma tornando al nostro punk, quindi alla rivoluzione che ha portato alla miglioria sociale, secondo me, abbiamo uno dei gruppi che forse di più hanno rappresentato il post-punk, che sono i Siouxsie e The Banshees. Sono partiti con un'influenza punk per creare poi questo nuovo genere che si chiama appunto il post-punk. Ascoltiamo una delle canzoni più belle, che è Hong Kong Garden del 1978.
Rosanna Fratello è stata la pioniera dell'ormone affaticato dalla perdurante astinenza. Aveva stravisto giusto. Ce lo stiamo dicendo tutti da anni. Questa è una famosissima frase che Platinette usò per definire una delle rappresentanti italiane più famose della fine degli anni 70, che è stata Rosanna Fratello. E sono una donna, non sono una santa, quindi ribadiamo il concetto che la donna finalmente si libera di quella lone di santità e non si definisce
di
più
un vestito
una santa,
troppo,
no?
Stretto, diciamo.
Certo, il desiderio di dare sfogo a quelle che sono le passioni, non c'è più il terrore di ribellarsi alle convenzioni, e quindi ecco che piano piano, no, diamo diamo vita a questo femminismo che si fa spazio anche in Italia nel 71. Certo, la strada da percorrere
è lunga, però ci sono le leggi per l'aborto, quindi in ogni caso la donna viene riconosciuta finalmente in una maniera diversa.
Quindi voglia di femminilità, voglia di passionalità, voglia di dar sfogo ai propri impulsi. E quindi sentiamoci questa Non sono una signora.
Se no non ce la faccio ad aspettare, sola ho quattro fratelli, non scordare che ho quattro fratelli. Dove sei stata la gente ti guarda, resta in casa la gente ti guarda. Fra tre mesi saremo in maggio.
Dicevamo che non sono una signora, quindi non sono una donna, ma sono una santa, sono una donna, non sono una santa. Insomma, tante cose sono state dette su queste donne, però finalmente siamo arrivati ai giorni nostri, quindi siamo quasi agli anni 90, no? Gli anni 90 sono gli anni in cui anche qui è scattata finalmente una rivoluzione, forse eccessiva, un eccessivo libertinaggio della donna, un eccessivo spazio alla sua creatività, quindi dall'ombra è passata a un totale, a una totale espressività. Vero Paola?
Beh,
no?
Il periodo comunque in cui tantissimi musici, musiche diciamo si impongono, tra cui il grunge creato dai Nirvana, e quindi dall'altra parte la controparte femminile sono le Hole, oltretutto la cantante è anche la moglie del defunto Kurt Cobain. E da un'altra parte invece abbiamo l'hip hop che si impone come musica nera anche in Europa. E infatti una grande rappresentante dell'hip hop di quegli anni, subito dopo la caduta del muro di Berlino, quando in Europa stava completamente cambiando, è Ari. Il pezzo che ci andiamo ad ascoltare è un bellissimo pezzo che la rappresenta in pieno.